Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sei minuti inizia un'altra, l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. Come forse sentite dall'audio, siamo in diretta da Bologna, dal Cosmo Prof, dalla 56esima edizione della fiera dedicata alla filiera dell'industria cosmetica e anche però delle materie prime per la produzione e dei macchinari, quindi anche packaging e quant'altro, il che significa 3.000 aziende espositrici da 65 paesi che rappresentano quasi 10.000 marchi, 10.000 brand, ma soprattutto qui parliamo di un settore, e qui veniamo anche alla cronaca di questi giorni, quello della cosmetica italiana, che ha toccato un fatturato l'anno scorso di 16 miliardi e mezzo di euro, con un più 9% sul 2023, le previsioni quest'anno sono di un altro più 7% a 17,7, quasi 18 miliardi di euro, di cui l'anno scorso su 16 miliardi e mezzo, 8 miliardi sono arrivati dalle esportazioni, che dovrebbero crescere quest'anno di un altro 8,5%, e qui veniamo alla cronaca, le esportazioni principali sono, noi siamo i primi esportatori di cosmetici al mondo, e questo a vantaggio della bilancia commerciale vuol dire che tra quello che esportiamo e quello che importiamo resta un attivo di 4 miliardi di euro, ed è una crescita che va avanti da 20 anni. Dicevo, perché diventa d'attualità? Perché i principali partner sono stati gli Stati Uniti, per esempio più 30%, Francia più 12%, quindi il tema vero è, attenzione, che cosa potrebbe capitare con eventuali dazi. Allora, sui dazi, attenzione, oggi Donald Trump ha mandato un messaggio, se ho ben capito, sì, ha scritto un messaggio dicendo: il 2 aprile è il giorno della liberazione, della liberazione dell'America. Per decenni, io avevo capito che fosse il 4 luglio la festa, però vabbè, per decenni siamo stati derubati e abusati da ogni nazione del mondo, sia amica che nemica. Ora è finalmente giunto il momento per i buoni vecchi Stati Uniti di riavere indietro un po' di quei soldi e di rispetto. Continua questa narrazione di un'America defraudata e depredata, da che, voglio dire, per carità, poi può essere analizzata nei rapporti anche con la Cina, è un conto, nei rapporti con l'Europa. Io invito sempre a guardare anche qual è invece l'attivo commerciale americano nei servizi che vengono venduti in Europa. Su questo però oggi l'intenzione della Commissione Europea è di, e lo ha detto in maniera molto esplicita, di aspettare 2 settimane, dal 2 aprile, passato il 2 aprile, per vedere A, come verranno messi, quindi a che livello, B, su quali prodotti, e capire poi l'impatto complessivo. Lo ha detto bene oggi il Presidente del turno del Consiglio Europeo, che è il Premier polacco Donald Tusk. Donald Tusk, scusatemi, parlando ai cronisti, ha detto: le tattiche tariffarie dell'amministrazione americana sono molto flessibili, quindi potrebbe non valer la pena reagire subito e in maniera massiccia a un annuncio o addirittura a una decisione, come nel caso dell'acciaio o dell'alluminio. Non si tratta di una lotta di prestigio con gli americani, ma di tentare di persuadere e dare continuamente spiegazioni per non esacerbare i già tesi rapporti commerciali con l'America. E quindi la Commissione Europea dice vedere cammello, sostanzialmente, vediamo quali saranno, a che livello si collocheranno questi dazi, e poi penseremo ai controdazi, che non sono ritorsioni, lo dico perché la frase l'avevo già criticata dalla Presidente del Consiglio Meloni, che qualche giorno fa ha parlato alla Camera di ritorsioni. Non sono ritorsioni, sono controdazi, cioè, e comunque la ritorsione avviene se sei attaccato. Detto questo, questo è l'aggiornamento che riguarda il tema dazi. Il tema invece spese militari per la difesa viene rinviato a giugno, e potrebbe cambiare nome, visto che molti paesi, tra cui l'Italia e anche la Francia e la Spagna, ma personalmente abbiamo detto che era che, la che il nome Rearm Europe era sbagliato da vari punti di vista, perché non devi, non è che l'Europa sia disarmata, e poi dà un'idea completamente diversa rispetto all'idea della difesa, e si sta valutando di cambiarlo in Readiness 2030, cioè pronti per il 2030. L'obiettivo, adesso vediamo quali sono le varie posizioni. Sappiamo che c'è la proposta della Commissione Europea che l'Italia, a cui l'Italia non ha detto di no, però vuole stare attenta, cioè stare attenta a cosa? Sui conti pubblici. La proposta dell'Unione Europea prevede 150 miliardi di fondo comune, quindi emesso con debito europeo. Gli olandesi sono contrari su questo. E poi la possibilità a ogni paese di attivare delle clausole, diciamo, di emergenza per sforare di fino a 1,5% il deficit sul PIL per spese militari. Poi prevede anche che il 65% di questi investimenti debbano essere fatti in industria militare europea. C'è la trattativa in corso con la Gran Bretagna, perché per esempio Leonardo ha molte controllate anche in Gran Bretagna, e quindi tagliare fuori la Gran Bretagna da questo 65% potrebbe voler dire azzoppare per esempio Leonardo, comunque limitare la portata. L'Italia ritiene anche che il 65% sia poco, che si debba andare verso un 70-80%, ed è scettica sull'utilizzo del deficit, perché è chiaro, l'Italia ha già un alto debito. E come spieghiamo da settimane, va bene che non entrerebbe quel deficit in più nel patto di stabilità, e quindi nelle misure di nell'essere bacchettati da Bruxelles e dover poi avviare piani di rientro perché hai speso troppo, no? Le procedure di infrazione. Però i mercati e gli investitori guardano al debito complessivo, e comunque debito in più. Ecco perché l'Italia non è convinta di utilizzare l'1,5% del PIL all'anno, spinge la Presidente del Consiglio sulla proposta di Giorgetti, che invece è un approccio diverso, non alternativo, quello del Ministro Giorgetti, ma parallelo, ossia dare un fondo di garanzia da 16 miliardi per mobilitare investimenti privati sul modello di InvestEU, investimenti privati per altri circa 200 miliardi. In tutto questo, appunto, però la discussione viene spostata a giugno per quello che riguarda il piano complessivo di investimenti. E questo è lo scenario di aggiornamento di oggi sui due temi caldi di questi giorni, quindi dazi americani da un lato e invece spese per la difesa dall'altro. Avremo la poco, vedo che già me lo state chiedendo, certo che avremo la poco invidiabile classifica, e poi parleremo del settore la cui fiera ci ospita, e soprattutto delle preoccupazioni anche verso l'export negli Stati Uniti, non perché la cosmetica sia mai stracitata come possibile terreno di dazi, però in questo momento nessuno sta veramente al sicuro, perché ancora non sappiamo l'entità e il livello. Adesso arrivo subito alla borsa, 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta, perché c'è anche se siamo in esterna, su Facebook e YouTube, e poi sul canale 246 del Digitale Terrestre. Allora, partiamo dalla borsa. Oggi, per chi ama i mercati, è il cosiddetto giorno delle quattro streghe, delle four witches. Scadono in contemporanea un insieme di scadenze in contemporanea, contratti derivati per migliaia di miliardi di dollari, opzioni su azioni indici, futures su azioni indici. E cosa succede? Che c'è un grosso volume di scambi quando c'è il giorno delle quattro streghe. Oggi però forse la quinta strega si chiama Heathrow, perché il disastro, l'incendio, lo stop al traffico nell'aeroporto londinese di Heathrow ha fatto deragliare, diciamo così, il titolo British Airways, ma anche in generale tutti i titoli legati al mondo aereo non se la passano bene. Lufthansa è arrivata a perdere l'1%, però insomma non il calo più grosso si ha chiaramente su British Airways, perché sono state, da quello che abbiamo capito, i disagi resteranno per almeno una settimana. Ci sono tra l'altro 16.000 abitazioni senza elettricità e 150 persone evacuate, perché, e poi 300.000 i passeggeri che sono rimasti a terra oggi dopo la chiusura dell'aeroporto, circa 1.300 i voli cancellati, i blackout vicino a Heathrow è senza precedenti, l'antiterrorismo è stato coinvolto in via cautelare a Heathrow. E la IATA ha criticato l'aeroporto britannico dicendo chiaro fallimento sulla prevenzione. Da Heathrow ci sono disagi per almeno 11.000 passeggeri italiani coinvolti nei collegamenti, anche perché in molti casi Heathrow viene utilizzato come un hub da altri aeroporti, infatti sono Roma Fiumicino, ma anche Firenze, Bologna, Venezia, Milano Linate, Milano Malpensa, e immaginate poi il caos per chi non dovesse solo recarsi a Londra ma avesse una coincidenza verso destinazioni come Stati Uniti o Asia. E il tonfo KO, il titolo British Airways, e deboli anche gli altri. Per quello che riguarda invece, vado a dare gli indici complessivi, poi c'è sempre il tema dazi e il timore. Oggi la borsa è molto volatile, adesso complessivamente Milano perde lo 0,90%, Parigi perde lo 0,65%, Francoforte lo 0,60%, il Dow Jones perde lo 0,40%, ancora Nasdaq meno 0,21%, Standard & Poor's meno 0,40%, Londra meno 0,70%, euro su dollaro quota 1,08. Oggi deboli e anche male Nexi, perché però ricordo che Nexi era molto cresciuta ieri sulle indiscrezioni di un'offerta da 850 milioni del fondo americano TPG per la divisione Digital Banking Solution. Oggi realizzi meno 4,30%, Leonardo meno 3,30%. È chiaro che si va a vendere in questo caso anche i titoli che più erano cresciuti nel caso di Leonardo. Campari di nuovo invece cala, e non è sicuramente un titolo che cala perché è cresciuto tanto, anzi meno 2,50%, Steamark Electronics meno 2,60%, Buzzi meno 2,1%, Ferrari meno 2%, Amplifon meno 1,40%, di positivo c'è solo Inuit più 1,30%, Terna più 1%, Diasorin più 1%. Gli altri mercati, devo dire stabile il prezzo del gas, anche un po' in calo a 42 euro, un anno fa era 30, quindi siamo sempre a un 30% in più, e questo si riflette molto bene nel prezzo dell'elettricità in Italia. Il PUN è a 130 euro a megawattora, un anno fa era 95, quindi un po' più del 30% in più. Per fortuna la buona notizia riguarda il petrolio è fermo a 71 dollari, il Brent a 68 il WTI, e continuano i cali alla pompa. Benzina 1,772 al litro, e gasolio sempre self service a 1,676 al litro. Restando sull'economia internazionale, l'inflazione a febbraio è rallentata in Giappone al 3%, grazie anche agli incentivi al governo per i rincari delle bollette energetiche. La disoccupazione giovanile sale invece in Cina al 17% contro il 16,1%. In Russia la banca centrale ha lasciato i tassi di interesse al 21%, ma era una decisione ampiamente attesa. Per quello che riguarda i dazi, ho già detto, insomma, c'è stato anche un intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani a margine della presentazione del piano d'azione per l'accelerazione dell'export sui mercati. Il ministro Tajani ha confermato l'obiettivo del governo in questa legislatura, arrivare ad almeno 700 miliardi di euro di esportazioni. Certo, continua il confronto con gli USA, importare di più dagli USA è scudo contro i dazi, è uno scudo contro i dazi. Questo però, ha aggiunto Tajani, non significa dire che va tutto bene madama la marchesa, cito testualmente. E poi ha detto il ministro degli esteri: abbiamo preparato un piano d'azione che preveda una presenza italiana rafforzata in paesi dove ci sono grandi opportunità, penso a Messico, Canada, India, Vietnam, Indonesia, Emirati Arabi ed Arabia Saudita e anche Sudafrica.
Noi facciamo una politica commerciale che ha come obiettivo quello di arrivare alla fine della legislatura a un'esportazione di 700 miliardi di euro. Ora c'è la vicenda Dazi, ieri sono stato un lungo colloquio con il commissario Brusevcevic, perché come sapete è competenza dell'Unione Europea fare la trattativa. Noi poi parliamo di quello che riguarda il commercio italiano, complessivamente a nome dell'Europa tratta il commissario Brusevcevic, il quale saggiamente, e io condivido la sua scelta, ha deciso di rinviare di 2 settimane eventuali contromisure europee. Questo permette di avviare un confronto anche con gli Stati Uniti. Cosa facciamo noi oggi? Siccome il nostro interesse è quello di tutelare le imprese italiane e favorire le esportazioni che rappresentano il 40% del prodotto interno lordo, abbiamo per esempio preparato un piano di azione che prevede presenze italiane in crescita in alcuni paesi dove ci sono grandi opportunità, dove prevediamo possa esserci possibilità di occupare spazi nelle esportazioni. Questo non significa che non dobbiamo continuare a parlare con gli Stati Uniti, a guardare gli Stati Uniti. Sarebbe un errore lasciare gli Stati Uniti. Però dobbiamo guardare al mercato nel suo complesso. Quindi dobbiamo guardare con più attenzione al Messico, al Canada, al Sudafrica, all'India, al Vietnam, alla Thailandia, all'Indonesia, alle Filippine, quindi agli Emirati Arabi, all'Arabia Saudita, Sudafrica. Cioè, ci sono tante realtà che noi stiamo studiando perché possano diventare delle opportunità per le nostre imprese.
Allora, vedo alcuni messaggi al 349-238-6666, guardate per quello che riguarda... vedo l'andamento di Piazza Affari, sì, adesso posso dare l'aggiornamento, abbiamo un leggerissimo ritardo, adesso l'indice perde lo 0,35% invece che dello 0,67% citato prima, mi sembra una differenza epocale, ma lo do volentieri l'aggiornamento. Per quello che riguarda, vedo alcune molte opinioni, anzi sui dazi e quant'altro. Dunque, qualcuno dice, guardi che gli produttori di vino non spediscono più vino in America. A me risulta al contrario, stanno spedendo chi può la maggior parte del vino adesso per evitare i dazi futuri. Questo quindi mi dispiace contraddirla. Per quello che riguarda l'IVA, mi scrive un ascoltatore, l'Italia con la sua IVA ha sempre applicato dazi, immagino che sia una battuta, perché sapete che una delle varie incomprensioni citata dalla Casa Bianca è l'IVA, ho spiegato in tutti i modi possibili. È chiaro che poi l'IVA, per come è formulata, ricade sul consumatore finale, non ricade sull'esportatore o l'importatore, nel senso che l'America non ce l'ha, infatti lo Stato non ridà nulla all'esportatore. Da noi l'IVA è una partita di giro che tu giri poi all'esportatore, ma non è un dazio l'IVA, è un dazio, se volete, per me come consumatore finale. Dunque, poi arriviamo a altri messaggi, andiamo avanti con le notizie in breve. Per quello che riguarda la Germania, anche il Senato federale ha approvato gli investimenti nella difesa, ma era atteso di Heathrow, abbiamo già detto. No, c'è un tema che non dico che ci porti la classifica perché non è spreco di denaro pubblico, però quando attenzione, tra i vari problemi della non gestione degli affitti a breve c'è anche la desertificazione commerciale e artigiana, perché ho capito che tu mi dici, ma tanto ci sono i mini market e lo street food, è un po' diverso avere un mondo del commercio che serve i residenti e non solo il mordi e fuggi dei turisti, Allora l'allarme lo ha rilanciato la Confcommercio parlando di desertificazione commerciale. Tra il 2012 e il 2024 sono spariti in Italia 118.000 negozi e 23.000 ambulanti, come ha chiarito Confcommercio in collaborazione con il centro studi Tagliacarne. Tra i 122 comuni analizzati, al nord spicca la perdita di negozi al dettaglio, al centro-sud c'è una maggiore tenuta. E nei primi 5 posti come calo ci sono Ancona meno 34%, Gorizia meno 34%, Pesaro meno 32%, Varese meno 37%. I comuni che tengono meglio sono Crotone meno 7%, Frascati meno 8%, Olbia meno 8,6% e Palermo meno 11,2%. Allora andiamo adesso sui mercati. Oggi, cioè domani, scusatemi, è la giornata mondiale dell'acqua e da questo punto di vista, ahimè, la giornata mondiale dell'acqua entrerà nella poco invidiabile classifica su cui stiamo per andare, ma c'è anche una vicenda, non so se abbiamo scatenato qualcosa che covava sotto la cenere, perché dopo aver raccontato la vicenda di quel medico romano che si è visto ritirare la patente perché sostiene aveva gli auricolari per 5 secondi e guardato il telefonino, ma poi il dramma non è il ritiro della patente, il dramma è che la sua patente è scomparsa e non sanno più dove è finita. Abbiamo raccontato l'odissea, siamo stati, diciamo, subissati da casi più o meno analoghi, ma ne parliamo dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia. La classifica della settimana.
Minuti, dunque partiamo come facciamo quando riusciamo con una buona notizia, o meglio è lo sviluppo di una notizia che era finita in classifica grazie alla denuncia di una signora che aveva atteso più di un anno dalla SP famosa di Trapani per ottenere il risultato dell'esame istologico. Nel frattempo se l'aveva fatto fare privatamente, aveva scoperto che aveva un tumore, si sta facendo curare all'Istituto per i Tumori di Milano e fa su e giù da Palermo più di un anno, e lì si è scoperchiato un caso, perché si è scoperto che la gestione, adesso c'è un rimpallo nella gestione. Il direttore generale dell'SP di Trapani, Francesco Croce, a cui, se ho ben capito, il presidente della regione ha chiesto di rassegnare le dimissioni entro domenica, se no procederà alla sospensione del direttore generale, che tra l'altro nominato a febbraio 2024 non aveva mai ricoperto ruoli manageriali, è un avvocato, ma era stato capo di gabinetto vicario dell'assessore alla salute Ruggero Razza, dimissionario per a sto punto per la vicenda dei dati Covid falsificati, tutti e due dimissionari. Poi la posizione di Croce fu archiviata e poi lui viene nominato direttore generale della ASP di Trapani. Lui si è sempre difeso dicendo che nessuno l'avesse sostanzialmente mai avvisato, era venuto a conoscenza dei ritardi con una nota solo il 9 luglio e il 18 luglio aveva mandato lui stesso una lettera all'assessorato alla salute per chiedere di sostanzialmente esternalizzare, cioè mandare gli esami in cliniche private. Però c'è un medico che è il primario di chirurgia generale di Mazara del Vallo, Pietro Fazio, che ha mostrato una PEC scritta il 22 settembre 2023. La replica è sì, ma l'ha indirizzata alla direzione, non al direttore. Ragazzi, iniziamo male così, però qual è la buona notizia? Che i tre ispettori mandati dal Ministero della Salute stanno ancora verificando le eventuali inadempienze per i ritardi con cui sono stati refertati 3.000 esami istologici e hanno chiesto anche documenti alla SP di Trapani. Però la buona notizia, mi direte qual è a questo punto? Beh, con la task force messa in campo dalla regione a partire dal 4 marzo, vedi che la signora ha fatto bene a denunciare e noi nel nostro piccolo abbiamo fatto bene a riprendere la notizia, praticamente hanno smaltito tutto l'arretrato. e quindi tutti i 3.000 campioni presenti, di cui 206 ahimè risultano positivi, 46 campioni prelevati nel 2024 che adesso scoprono essere positivi e 160 nel 2025, dove appunto sono stati 1.900 analizzati nel rispetto del target temporale dei 20 giorni lavorativi, grazie alla rete istituita dall'assessorato alla salute. Ora dico una cosa, l'abbiamo messa come buona notizia, però se ci si è messo così poco, cioè dal 4 marzo a adesso, per refertare con una task force i 3.000 campioni di cui 1.908 del 2025, posso chiedere al direttore generale perché non ha lanciato questo allarme prima, perché alla fine abbiamo dovuto è venuto fuori un casino per la denuncia della signora e poi per anche per la stampa che se ne è occupata, ripeto, nel nostro piccolo anche noi, no, lo dico, chiedo per un amico che deve refertare. Vabbè. Oh, dicevo della reazione che ha scaturito ogni tanto la poco invidiabile classifica. In questo caso non ha avuto un effetto virtuoso, però insomma ricorderete che la settimana scorsa abbiamo raccontato la vicenda allucinante di un medico, Antonio Baccari, di 64 anni, che viene fermato dai vigili, dai vigili in moto, diciamo, a Roma. In viale Mazzini, aveva il cellulare in mano ma indossava l'auricolare, l'infrazione sarà dotata 5 secondi, comunque vabbè, gli levano la patente anche in maniera abbastanza brutale e lui da quel momento inizia, lui fa il medico, fa la richiesta per almeno per la funzione di medico quando deve visitare a domicilio di poter avere la patente e si scopre dalla prefettura in poi inizia il suo incubo, si scopre che la patente è scomparsa. Allora adesso vi leggo una vicenda che ci hanno scritto in moltissimi con vicende analoghe, ne ho selezionata una non perché le altre non valessero, insomma perché mi sembrava quella oggettivamente più incredibile, e qua torna, mi potete mettere una base, diciamo che così, che tanto è sempre quella per in questo paese, eccola, momenti di gloria, benissimo, inizio. Allora, non cito il nome della persona perché il 29 maggio del 2020 gli viene notificato un verbale del comando di vigili urbani di Salerno, perché il 2 marzo 2020 a Salerno, in corso Garibaldi, il veicolo da lui guidato, una BMW targata FV527LM, a lui intestato, si trova in divieto di sosta. Allora, il soggetto scopre che qualcosa non va. Come fa a scoprirlo? Né lui, né sua moglie, né le sue figlie, di cui una delle quali tra l'altro è disabile, ma questo c'entra, si sono mai recati a Salerno. Te lo ricorderesti se vai a Salerno una volta nella vita. E soprattutto lui non ha mai avuto una BMW in vita sua, non perché ce l'abbia con la BMW. Possiede invece, voglio leggere attentamente, possiede invece una Volkswagen T-Cross con la targa identica a quella individuata dal verbale, tra l'altro acquisita con la legge 104 perché serve ad assistere sua figlia Eleonora che appunto è disabile al 100%, ma lui è tranquillo, anch'io sarei tranquillo, può succedere, un classico errore di trascrizione, hai scritto male la targa, non ho una BMW, non ho mai visto Salerno, non ho intenzione di andarci o di andare, ma quello è, va bene, un classico errore, no? Allora lui, visto che la multa è di soli 50 euro, quasi quasi dice io la pago per evitare di entrare nel girone dantesco della pubblica amministrazione anche locale, qui stiamo parlando di Salerno, va bene, non ce l'ho con Salerno, ma stiamo parlando di Salerno. Allora lui dice vabbè, la pago, però essendo un bravo cittadino dice, però se questa targa è stata rubata, se c'è una falsificazione di targa, io vado a dar ragione a chi mi contesta la multa e quindi ho il timore di certificare la mia presenza e quella della mia vettura in una città mai visitata, e se la targa è stata duplicata, cioè, sto dando ragione e in qualche modo avallando il falso, quindi apre una contestazione, così come da istruzioni indicate sul verbale, invia la PEC al giudice di pace di Salerno indicando i motivi della mancata conciliazione. Ora, il giudice di pace di Salerno è talmente in pace con se stesso, con tutti, con il mondo, che non risponde per 4 anni e 10 mesi. È un giudice di pace. Cosa che fa il giudice di pace? Non mica può mettersi a creare tensioni. Va verso la pace, se me la fate girare. Allora, a quel punto per 4 anni e 10 mesi non ha più alcuna notizia. A 2 mesi dalla prescrizione, cioè quando scadrebbe appunto l'effetto della multa, guarda caso, arriva la multa da 183 euro a questo punto per il mancato pagamento del verbale. Una nota di ingiunzione, scusatemi, di pagamento del comune di Salerno. A questo punto, 10 mesi prima, ma siccome questo è un paese in cui se conosci qualcuno va bene, non è colpa sua, si ricorda, ma guarda che una roba, si ricorda che un suo nipote, vedi che è importante avere nipoti, ha prestato servizio in passato nella polizia municipale di Orbetello. Dice, cosa c'entra? Beh, è sempre polizia municipale. Allora dà tutta la documentazione al nipote affinché lui cerchi di svegliare la matassa. Lui contatta i vigili di Salerno, riesce a questo punto a generare un contatto con Salerno, spiega tutta la questione e riceve la garanzia che sarebbe stato richiamato entro pochi giorni per la certa soluzione del caso, visto che era un errore di chi ha verbalizzato la multa. Ma quando mai? Nessuno l'ha mai chiamato perché a Salerno hanno cose più importanti da fare. Ha ricontattato nuovamente il comando dei vigili di Salerno e chi gli ha parlato, io sto leggendo la lettera che mi ha scritto, l'interlocutore ci ha informato che la pratica non era più rintracciabile e quindi dopo la patente del medico romano che non si sa più dove è finita, la pratica di una multa a cui tu non hai mai risposto perché era palesemente sbagliata, non è mai stata a Salerno, non ha la BMW, non ci vuole andare, ti ha scritto 4 anni dicendo, nessuno gli ha risposto, prima ti dicono no, adesso sistemiamo tutto, al secondo giro di telefonata, grazie al nipote che aveva fatto il vigile urbano a Orbetello, sembra una barzelletta, purtroppo è una tragedia. Allora gli rispondono: no, guardi, la pratica non è più rintracciabile perché ha preso un iter non meglio specificato. E qui si apre il giallo: che iter non meglio specificato? Ha preso, se n'è andata per i fatti suoi, sta pratica, è uscita dall'Italia, ha espatriato. Dove è andata? Un iter non meglio specificato. Qual è l'iter non meglio specificato? Spiegatemi, boh, di una pratica. Colpa della pratica, ovviamente, no? Allora, e lo stesso interlocutore della Polizia Municipale di Salerno gli dice: andate avanti e opponetevi al pagamento, ma incaricate un avvocato perché la questione poteva essere risolta per evidente errore, ma occorrono maniere più decise. Cioè sono gli stessi vigili che gli dicono: guardi, la pratica, o i funzionari, non so, la pratica non sappiamo più dov'è, ha preso un iter non meglio specificato, c'è chiaramente un errore, però non basta che le continui a fare il cittadino normale, si prende un bel avvocato. Chiaramente lui mi scrive: allora, a questo punto io, un cittadino che cade in una nassa, la definisce come questa, oltre ai grossi problemi di casa, assiste una figlia disabile al 100%, deve spendere tempo e soldi, si sente parlare di un iter non meglio specificato, di procedure non correttamente rispettate, gli danno il consiglio di mettersi in mano all'avvocato senza che nessuno si abbia voglia di prendersi la responsabilità e risolvere la questione. Sono convinto che un caso così incongruo con una telefonata lo avrei risolto e magari avrei ricevuto anche le scuse del comando per il disagio procuratomi. Guardi, creiamo casi internazionali con altri stati, lasciamo stare il Congo, ma è una vicenda, non voglio neanche fare paralleli, è una vicenda e spero che non diventi una rubrica fissa. Dov'è la mia patente? No? Dov'è il mio telefono? C'è un'app, dov'è il mio telefono? Dov'è la mia patente? Dov'è? Che fine ha fatto la mia multa, dov'è la sospensione di qua, dov'è la sospensione di là, no? Tutto questo, bravissimi a scrivere, poi quando c'è da ammettere un errore si fanno di nebbia, Beh, diamo il quarto posto, va. Oh, adesso quarto posto, ragazzi. In questa rubrica, in questo appuntamento, nella poco immediabile classifica, abbiamo raccontato di vari soggetti presenti a loro insaputa. O meglio, c'era il caso famoso dell'ex ministro Scajola, vabbè, l'abbiamo raccontato molte volte, la casa a sua insaputa, ma C'è stato anche un caso che ricordo molto bene, il porno attore a sua insaputa, quell'altro che era un attore a sua insaputa. Cioè, questo è un paese che vive sdoppiamenti della personalità e a sua insaputa. Ma non mi era ancora mai successo di una persona che, diciamo, viene assunta in una società a sua insaputa, e non mi era mai capitato in questi anni la definizione che la Guardia di Finanza ha dato a questa vicenda di mazzetta smaterializzata. Cioè, il mondo investe sull'aerospazio, la colonizzazione di Marte, la Luna, il teletrasporto, la guida automatica, noi però nel nostro piccolo riusciamo a smaterializzare la mazzetta, come scrive la Guardia di Finanza. Che cosa vuol dire? Che non è una mazzetta, cioè proprio fatta di soldi contanti, ma è una mazzetta fatta di che cosa? Favori, prebende, beni regalati, quant'altro, e assunzioni. E qui veniamo all'assunzione a sua insaputa, perché la signora, che è la moglie del governatore, del presidente della regione del Molise, Francesco Roberti, che chiaramente è finito dentro un'inchiesta per corruzione che adesso racconterò, dicevo, la moglie di Francesco Roberti, che si chiama Elvira Gasparro, è stata assunta da una società di rifiuti, secondo l'accusa e secondo l'intercettazione della Guardia di Finanza, per fare un favore al marito in modo che poi lui, da presidente della regione, conferisse il maggior numero di rifiuti a quella società. Tutto ruota attorno infatti alla società Energia Pulita, che ha diversi interessi in Molise ma anche in Puglia sui rifiuti. Ma la cosa interessante è che in un'intercettazione la signora chiede: Attilio, non so bene chi sia questo Attilio, ma io di cosa mi occupo all'interno di questa società? Cosa faccio? Cosa devo fare? Chi sono? Dove devo andare? Un fiorino manca solo, no, non me l'ha caricata. No, sono dubbi, diciamo, esistenziali, escatologici. Chi sono? Da dove arrivo? Dove andiamo? Dove, chi siamo? Dove finiremo? Cosa faremo? Boh. Lei si chiede, ma io che cosa devo fare qui? È interessante, perché ti hanno assunto. Io di cosa mi occupo nella società? Cosa faccio? In effetti la sua assunzione era interessante, perché quando fu assunta, sempre nell'intercettazione, un dialogo del marzo 2021, il datore di lavoro, il DG Geronimo, che se ben capisco è appunto Giuseppe Di Geronimo, è il numero uno della società Energia Pulita, diceva alla signora, alla moglie del presidente della regione: poi ci stabiliamo il quantum del tuo stipendio, me lo dici tu. E qui abbiamo due frontiere. La prima è la smaterializzazione della mazzetta. Anzi, tre frontiere. La seconda, tu che finisci in un posto di lavoro e non sai perché sei lì, che cosa devi fare, di che cosa ti occupi. E la terza è una nuova frontiera nelle relazioni sindacali, nelle relazioni industriali, perché di solito il datore di lavoro ti dice: guardi, noi stiamo cercando una posizione, questa è la mansione, lei dovrà fare questo e la retribuzione è questa più vari benefit. In questo caso non le dicono cosa fare, povera stella, non le dicono dove deve andare, non le dicono qual è il suo ruolo, però una cosa gliela dicono: ecco la nuova relazione industriale, fai tu il prezzo, fallo tu. E sembra, una volta che ho dovuto comprare una cosa, sto zitto, a Napoli, che il venditore mi disse: dottore, faccia lei il prezzo, tanto qualcosa resta. Non posso dire cosa, una cosa non normale che non si dovrebbe comprare, dei calzini, mettiamola così. Allora, è il datore di lavoro che dice: dottoressa, poi ci mettiamo d'accordo, lei mi dica quanto no, la frase esatta, voglio citarla correttamente, no? Il quantum me lo dici tu. Ora, la Guardia di Finanza e i magistrati fanno notare che l'asservimento di Roberti, del presidente della regione, non era gratis. I prezzi della corruzione sarebbero stati diversi: mazzette smaterializzate sotto forma di prestazioni professionali, assunzioni o regalie varie. Appunto, ne abbiamo. Roberti segue costantemente, scrive la Guardia di Finanza, le pratiche presentate dalla società presso i vari enti. Per esempio, in qualità di presidente della provincia, già a suo tempo faceva pressioni sul gestore di una discarica a Guglionesi perché prendesse più rifiuti da Energia Pulita. E diceva: io ho un problema grosso, foglio, mi ha ridotto i conferimenti, dicevo a Giuseppe Di Geronimo, quello che poi assume e decide lei quanto deve essere pagata senza dare una mansione vera alla signora. e Gasparo lo rassicura, vediamo pure Foggia. Quindi, ma al di là, diciamo, di questo giro di mazzette sulla gestione dei rifiuti, qui ripeto, siamo alla frontiere future, mazzette smaterializzate, persone inconsapevoli del fatto che lavorano in un posto, non sanno neanche cosa devono fare, e soprattutto il datore di lavoro che dice poi faccia lei, dottoressa, faccia lei, dica lei una cifra. Ma che bello così. Oh, andiamo al terzo posto, perché poi il secondo e il primo sono concatenati. Allora, il terzo posto era un po' che mancava, non è che io sia affezionato ad alcune città. Allora, a parte il fatto, non ho comprato sigarette di contrabbando, veramente non ho comprato sigarette di contrabbando, ho comprato, se vuole saperlo, un accendino, perché ero senza accendino, va bene? Sigarette di contrabbando non esistono neanche più, ok? Quindi anche lei è contento. Detto questo, qualcuno mi scrive: guarda che probabilmente la F della BMW era una E con nastro isolante bianco nella parte inferiore, è accaduto a mio figlio, due infrazioni con un doblò bianco, peccato che lui abbia una Yaris nera. Ma guardate, il problema non è l'errore, o peggio ancora se c'è stata una targa contraffatta, il problema è che se tu incappi in questa cosa non puoi non avere risposta per 4 anni finché non ti arriva la sanzione a quasi 200 euro. Sì, non ho capito, anch'io temo con questo decreto del 45 giorni di intercettazioni se avremmo beccato o no la moglie del presidente, l'avremmo beccata la Guardia di Finanza del presidente della Regione Molise. Non ho capito, vabbè, non voglio entrare nelle polemiche. Vediamo, speriamo che non sia un danno al contrasto alla corruzione, anche oltre che alla criminalità organizzata. Dunque, quella signora non rischia nulla visto che l'abuso d'ufficio non è più reato. Beh, mica tanto, non c'è solo l'abuso d'ufficio, ok? La nuova fabbrica Focus Lost, sì, beh, lei è persa, ma chissà se è riuscita a capire cosa deve fare. Allora, iter non meglio specificati del terzo tipo, perfetto, capito la vicenda della multa. Andiamo al terzo posto. Allora, io capisco tutto, però nel momento in cui tu spendi 300.000 euro per rimettere a posto una delle parti più belle e più importanti di Roma, mi riferisco la Fontana dei Quattro Fiumi, Piazza Navona, Fontana dei Quattro Fiumi, Fontana del Moro, Fontana del Tuno. Allora, hanno fatto un lavoro importante di restaurazione, di restauro, scusatemi, tra novembre e dicembre per il giubileo. Dopo, restituita il 19 dicembre, in realtà 7 mesi di restauri, finanziati con oltre 300.000 euro dei fondi PNRR Caput Mundi. Ora, insomma, sulla Fontana dei Quattro Fiumi del Bernini, una delle più belle della città, la più bella secondo me fuori della città, assieme alla Fontana di Trevi, vabbè, tutto bene, cioè, che ci stai a parlare, Barisoni? Te lo dico. Allora, c'è un piccolo problema: dopo che le hanno riconsegnate la città, si sono dimenticati, dice la società che gestisce Areti, che non è di pertinenza sua, che è della sovrintendenza, insomma, erano finiti i soldi. I soldi per che cosa? Per l'illuminazione. Quindi che cosa succede? Come arrivano le tenebre, l'unica parte di illuminazione è fatta da lampioni vecchi e spesso anche rotti, dalle insegne dei negozi. Quando chiudono i negozi, cito testualmente il presidente, il titolare del bar ai Tre Tartufi, dalle 2 alle 5 la piazza è avvolta dalle tenebre. Ma sembra, capito, Jack lo squadratore, e le telecamere non possono riprendere quello che succede, molti dei lampioni non funzionano, abbiamo inviato decine di solleciti ma non sono ancora intervenuti, e anche il titolare del ristorante Camillo, ma possibile che un appalto da centinaia di migliaia di euro si siano dimenticati dell'impianto elettrico? Piazza Navona è l'unica a essere trascurata. Ho sentito dire che c'è stato un problema alle forniture, perché così ha risposto, neanche avessero dovuto fabbricare le lampade a mano. Ma sì, ma dai, non mettere le lampade per la fontana. Allora, l'associazione ARCA, quella dei commercianti romani e artigiani, solleva le condizioni, anche il tema della sicurezza. Potrebbero non essere registrati eventuali furti e atti vandalici. Praticamente tutte le vasche monumentali sono buie e si fondono, ma forse è una scelta stilistica, si fondono al paesaggio spettrale. Allora, che cosa è successo? La consigliera Masi ha scritto alla sovrintendenza per risalire all'origine del cortocircuito. Mi sembra il termine corretto, visto che manca l'illuminazione. Venerdì dalla sovrintendenza da Piazza Lovattelli hanno risposto che la competenza dei lavori è di Areti e che gli interventi di restauro finanziati con le risorse del PNRR non comprendevano il rifacimento degli impianti di illuminazione interna alle vasche. Chissà perché no. In fase di cantiere è stato chiesto da Areti di programmare la sostituzione dei corpi illuminanti, la maggior parte dei quali non funzionante, per allineare i tempi di visita dell'inaugurazione. Areti ha espresso difficoltà nell'approvvigionamento, ma nonostante i ritardi ha detto che ce la faremo per la scadenza. Areti però si è poi smarcata addebitando la sovrintendenza ritardi nella comunicazione. Ora il risultato è che da 3 mesi che le fontane di Piazza Navona hanno restyling, ma se vuoi vedere il restyling devi andare durante la luce, durante il giorno, e sperare che non ci sia nuvolo o quant'altro, perché la sera sono spente. E ha ragione, ma le hanno fabbricate le lampade a mano, sono andate a fabbricarle una per una. Comunque, con questo andiamo direttamente al GR24 e poi secondo e primo posto, tanto l'ho già in parte spoilerato, domani è la giornata mondiale dell'acqua e torneremo a parlare delle nostre amate dighe. Viva le dighe di Focus Economia, perché ne abbiamo ormai una serie di dighe dopo il GR.
Focus Economia.
Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni qui dal Cosmo Prof di Bologna. Adesso parleremo di un settore che dà 4 miliardi di avanzo commerciale alla bilancia commerciale italiana tra export e import, però ero arrivato al secondo e primo posto, dove da questo punto di vista avevo già spoilerato, sì, sono abbastanza agganciati, perché domani è la giornata mondiale dell'acqua e noi di acqua ci occupiamo tanto, ci occupiamo anche di vino ma anche di acqua, e ce ne siamo occupati anche soprattutto per la storia delle dighe. Allora, della diga, qui c'è veramente, non so se esiste il reato di accanimento sulla diga, però ci siamo vicini. Da un lato c'è la diga che a noi sta molto a cuore e è una diga a cui vogliamo molto bene, quella di Trinità di Castelvetrano, che ha aspettato, povera diga, per 66 anni il collaudo. Poi che cosa era successo in piena emergenza idrica? Che il Ministero delle Infrastrutture lo scorso era finita l'emergenza idrica, ma lo scorso gennaio ha iniziato a dubitare, in base ad alcuni documenti, sulla sicurezza dell'invaso. Allora, che cosa è successo? Che hanno svuotato questa povera diga che attendeva il collaudo definitivo per poter operare, hanno svuotata tutta e per 2 mesi è stata buttata acqua a mare. Tuttavia, dopo ulteriori verifiche tecniche disposte dalla regione, è stato accertato che non esiste un rischio strutturale e quindi adesso la diga si può riempire. Riempiamola sta diga a fino a 62 metri d'acqua. Si chiedono gli agricoltori della Coldiretti, ma perché abbiamo buttato via milioni di litri d'acqua per una diga che adesso dobbiamo riempire? Ma c'è un'altra diga che rischia la fine della diga di Trinità di Castelvetrano, è l'invaso Rubino nel Trapanese. La capacità dell'invaso è stata ridotta da 11 a meno di 5 milioni di metri cubi d'acqua a causa di presunte carenze strutturali. Ora, se però, dicono varie associazioni agricole, si è scoperto che la diga Trinità non aveva condizioni strutturali compromesse, quindi poteva continuare a fare la diga, lo stesso potrebbe valere per Rubino. In effetti è arrivato il limite sottoposto dalla Direzione Generale per le Dighe del Ministero delle Infrastrutture. Non sappiamo ancora, dicono loro, su quali basi si fondi questa decisione. Il livello della diga Rubino, che è appunto nel Trapanese, scende quindi da 180 a 178 metri sul livello del mare. La diga Rubino, fanno sapere dalla Regione Sicilia, è stata recentemente oggetto di significative opere di manutenzione straordinaria e miglioramento. Hanno fatto il lifting alla diga e quindi, mentre è in corso di attuazione un intervento utilizzando fondi europei, per l'esecuzione della verifica sismica della diga e delle opere accessorie. Realizzata tra il 1967 e il 1970, attraverso lo sbarramento del torrente della Cuddia, l'invaso è progettato per raggiungere quota 184 metri e in questo momento immagazzina 2 milioni e mezzo di metri cubi in meno rispetto alle attuali capacità. E questo, l'unica buona notizia in questa vicenda delle dighe è che ha piovuto in Sicilia, c'è un più 15% su base annuale di metri cubi d'acqua, e quindi gli invasi si stanno, che sarebbero i mariti della diga, insomma, gli invasi si stanno riempendo. Detto questo, visto che domani si celebra la giornata mondiale dell'acqua, e è chiusa la parentesi, l'approfondimento sulla diga, guardate, vabbè, su cui si lavora e si fatica giustamente, andiamo al primo posto della poco invidiabile classifica.
And the winner is...
Allora, guardate, noi abbiamo raccontato più volte che la rete idrica italiana è un... Io da quando faccio sto lavoro che sento dire che la rete idrica italiana è un colabrodo e resta un colabrodo. Si perde il 42% del totale di acqua che viene trasportata. Poi, tra l'altro, viene fuori dall'analisi dell'Istat che le perdite idriche sono maggiori dove i comuni gestiscono il servizio direttamente, hanno raggiunto il 46% del totale, mentre quando le gestioni dell'acqua potabile sono date a gestioni specializzate, società specializzate, registrano perdite inferiori il 42%. E fin qua dici, vabbè, Barisone, dov'è la notizia? Lo sapevamo che in Italia abbiamo una rete idrica che è un colabrodo. No, ma c'è una cosa che io ti giuro non ci credevo quando l'ho letta. Allora, in questo paese, e voglio dire, sarà colpa dell'Europa, immagino, no? Se non disperdiamo il 42%, sarà colpa delle spese militari che non abbiamo ancora aumentato, se non riusciamo a avere quello che vi sto per raccontare, perché la colpa è sempre di qualcun altro, dell'Europa, dei cattivi europei, delle spese militari. Allora, noi il dato è di fine 2022, inizio 2023, in questo paese ci sono 6 milioni e 600 mila abitanti che non sono allacciati alla rete fognaria, altro che cloaca, pubblica, ed è sostanzialmente un livello che non si riesce a sbloccare. Perché praticamente solo l'88,7% dei residenti nella penisola sono allacciati alla rete idrica, alla rete fognaria, scusatemi. Tra l'altro ci sono a livello comunale 1866 gestori, è il servizio con maggior numero di gestori, anche se sono calati di 300 rispetto al 2020. Il servizio, allora, ci sono 41 comuni dove risiedono 400.000 abitanti, dove il servizio è completamente assente, cioè non c'è proprio la rete fognaria. Colpa dell'Europa, immagino, no? Colpa delle spese per la difesa, di cui 26 sono in Sicilia, con il 7% della popolazione regionale che non è allacciata, non ha la rete fognaria. Anche laddove è disponibile il servizio non sempre copre l'intero territorio comunale, ecco perché in tutto fanno 6 milioni e 600 mila gli italiani che non hanno le fogne. In particolare nelle zone con case sparse, ho capito, ma siamo nel 2025, stiamo parlando della rete fognaria, non stiamo parlando di Starlink, santo Dio, o nei comuni in cui la rete si sta per attivare. In alcuni casi poi la rete fognaria c'è, ma non è ancora in esercizio, capirai, hai la rete fognaria, perché manca il collegamento a un depuratore. Beh, è un po' difficile avere una rete fognaria senza un depuratore. Nelle aree prive di fognatura pubblica le acque reflue urbane vengono generalmente gestite attraverso sistemi autonomi di smaltimento come le vasche IMOF private. A me sembra tutto normale, oltre manca la rete fognaria, fatela in casa. E allora, ai 6 milioni e 600 mila residenti in questo paese non allacciati alla rete fognaria va il nostro applauso di solidarietà. Allora, vabbè. Dunque, passare dalla rete fognaria alla fiera più importante in Europa sul settore, diciamo, del cosmo, della cosmetica, è quasi una violenza, perché mi rendo conto che le due cose leggermente stridono. Oppure, diciamo, se potremmo dire che se te manca la rete fognaria forse ricorri maggiormente all'uso di cosmetica, ma non vorrei arrivare lì. No, stiamo parlando di un settore, ed è la 56esima edizione di Cosmo, prof. Allora, che vede qui a Bologna la partecipazione di 3.000 aziende espositrici da 65 paesi che rappresentano 10.000 marchi, 10.000 brand. Ma l'industria della cosmetica, che significa anche le macchine per imballaggio, dove noi siamo fortissimi, i macchinari, non è solo il prodotto finito, ha toccato l'anno scorso i 16 miliardi e mezzo di euro in Italia, più 9% sul 2023. Quest'anno le previsioni sono di un altro più 7%, per ricavi totali a quasi 18 miliardi, 17,7, di cui le esportazioni l'anno scorso hanno fatto 8 miliardi su 16, quindi quasi il 50%, e quest'anno sono previste in crescita di 8 punti e mezzo percentuali. Segnalo che l'anno scorso il settore della cosmesi, e quindi che è rappresentato qui a Cosmoprof, ha avuto un attivo di bilancio, una bilancia commerciale di 4 miliardi, cioè ha contribuito per 4 miliardi alla differenza tra export e import a vantaggio delle nostre esportazioni. Ci ha raggiunto qui negli studi il presidente di Cosmetica Italia, Benedetto Lavino. Buonasera.
Buonasera, buonasera.
Ed è il collegamento con noi l'amministratore delegato di Bologna Fiere, Antonio Bruzzone. Buonasera, Bruzzone.
Buonasera, salve.
Buonasera, è bloccato nel consiglio di amministrazione, se non l'avremmo voluta qua con noi. Allora, Lavino, vengo subito al punto. I numeri sono ottimi, poi arriveremo alle tendenze di settore, però se guardo l'export, negli ultimi anni il principale incremento si è avuto negli Stati Uniti, più 31%. Francia più 12, Germania più 32, da sole rappresentano la metà, non la metà, 2,3 miliardi di export. La domanda è molto semplice: temete, adesso non siete coinvolti nei dazi, poi visto poco fa Trump ha detto i dazi li faremo flessibili, ognuno, ho tanti imprenditori che vengono a chiedermi di essere esentati, ma se inizio con uno devo farlo con tutti. La parola flessibilità è una parola importante, vabbè, la solita bastone carota di Trump, ma dico, siete preoccupati dell'andamento delle possibili dazi, oppure è un settore, insomma, che tendenzialmente, al di là del lipstick index, difficilmente si rinuncia a un investimento in cosmesi?
Ma assolutamente riteniamo che il settore sia anticiclico. Il nostro primo partner commerciale rimane l'Europa, dove esportiamo circa il 60% dei nostri prodotti. L'America è un partner importante, con un'esportazione del 14%. Siamo molto attenti alle politiche di dazi per gli Stati Uniti. In ogni caso, il settore è dato ancora in crescita, non solo in Italia ma nel mondo. Si stima che dovrà crescere ancora del 6% medio all'anno per i prossimi 4 anni, e noi crediamo che le aziende italiane avranno il loro dire, ecco.
Sì, io citavo il lipstick index, ed è, dice giustamente, il settore anticiclico, perché sappiamo che, e questo il lipstick index sarebbe l'indicatore del rossetto, quando l'economia va in recessione o in stagnazione economica aumentano i consumi di cosmesi. Perché, banalmente? Perché sono gratificanti con un costo basso, cioè tu tagli, è una vecchia teoria economica, tu tagli spese magari più importanti di carattere estetico o anche più gratificanti come i viaggi e l'acquisto di abbigliamento, cioè a un certo momento non rinunci, diciamo, alla parte che è comunque gratificante con costi minori, e c'è una correlazione molto forte tra periodi di stagnazione o crisi economica e andamento del lipstick index, cioè dell'aumento dell'acquisto di cosmesi. Ma questo vuol dire che voi avete risentito di un'incertezza economica, o è una crescita che non c'entra col lipstick index, diciamo così?
No, noi non abbiamo risentito in questo momento di incertezze economiche. Riteniamo che il cosmetico stia diventando a livello globale un bene essenziale. Abbiamo fatto un'analisi proprio l'anno scorso, sono 8 cosmetici al giorno che mediamente tutti noi usiamo, a livello globale questa crescita complessiva, perché comunque ci sono diverse zone del mondo che oggi stanno iniziando a consumare prodotti che nell'Occidente erano già ben consumati, come per esempio il make up, e stanno iniziando ad adottare, diciamo così, uno stile di vita occidentale. Pertanto
sì, a me ricordo un po' l'andamento mutandis sì. del settore farmaceutico, cioè noi ne abbiamo parlato col professor Fortis qualche giorno fa, cioè sono quelle cose, cioè tu dici farmaceutica, tutti pensano alla Germania, no, attenzione, noi abbiamo dei numeri incredibili nell'export farmaceutico, nella produzione farmaceutica, che come Fortis si ricordavano compensato il crollo dell'export verso la Germania, 6 miliardi di pezzi in 2 anni. Allo stesso modo, se uno pensa alla cosmesi, appunto facendo un ragionamento un po' superficiale, pensa alla Francia. In realtà l'Italia è il player nel mondo della cosmesi.
Beh, noi siamo il secondo esportatore in Europa, il quarto al mondo, abbiamo diverse leadership, per esempio nel make-up, il 50% del make-up, che è viso e occhi, che viene consumato nel mondo, è italiano, pochi lo sanno, il 63% in Europa. Quindi,
ma questo vuol dire anche marchi, per esempio francesi, che producono in Italia?
Sono contoterzisti italiani che vendono i nostri prodotti made in Italy e poi ad aziende come possono essere francesi, americane e quant'altro.
Allora, all'amministratore delegato di Bologna Fiere, voi avete varie fiere importanti, noi spesso vi partecipiamo, però le vorrei chiedere, vista che anche oggi il ministro Tajani ha detto che bisognerà iniziare a guardare altri mercati, bisogna stare attenti, capire cosa deciderà l'America, il ruolo del sistema fieristico, perché voi qui appunto ospitate 3.000 aziende e decine di migliaia di persone, il ruolo del sistema fieristico quale può essere nell'aiutare le imprese del settore, in questo caso della cosmesi, a trovare nuovi mercati o rafforzare alcuni mercati?
Ma diciamo che nel caso della cosmetica noi siamo stati particolarmente fortunati e poi insomma ci siamo particolarmente impegnati in questi anni, nel senso che noi con il marchio Cosmoprof siamo presenti storicamente ad Hong Kong, a Las Vegas, poi abbiamo aperto recentemente Mumbai, Bangkok e Miami, quindi insomma abbiamo una buona capacità di consentire alle aziende italiane, che poi insomma abbiamo questo rapporto stretto da sempre con cosmetica italiana, proprio per fare da supporto alle aziende italiane nell'essere presenti in questi mercati. È ovvio che questo, come si può dire, non basta, stiamo facendo ulteriori ragionamenti per essere presenti anche su delle business su consumer, e quindi quest'anno lanciamo la New York Beauty Week, e per quanto riguarda la parte invece ingredienti andiamo a entrare in questo settore ad Hong Kong con una manifestazione specificatamente dedicata agli ingredienti per la cosmetica, dove anche qui gli italiani hanno molto da dire. Quindi noi dal punto di vista fieristico cerchiamo di accompagnare sempre le aziende italiane ovunque, e nel settore cosmetico direi che ci riusciamo.
Ecco, su questo le chiedo, guardando anche le prenotazioni, perché la fiera è anche un indicatore, per carità, parziale, di come si sta muovendo il commercio mondiale. Voi avete notato un calo, una stazionarietà, un aumento nelle presenze straniere, visto che ci sono 65 paesi rappresentati? Cosa le voglio chiedere? C'è un rallentamento, diciamo, dell'interesse, oppure i buyers hanno prenotato e confermato come o più dell'anno scorso?
No, diciamo che questa manifestazione non risente di questo fenomeno, anzi abbiamo avuto una crescita, ma anche questo, diciamo, si spiega sul fatto che quando facciamo manifestazioni negli altri paesi facciamo anche una profonda attività di scouting, individuando i buyer più importanti e quindi facendo anche insieme a ICE, che è l'Agenzia del Commercio Estero Italiano, delle attività proprio specifiche per far sì che ci sia sempre una grande attenzione sui mercati, sia quelli tradizionali maturi ma anche quelli emergenti. Quindi no, quest'anno devo dire che abbiamo superato i numeri importanti già dell'anno scorso, quindi direi no, bene. Tutto bene, dai.
No, insomma, è importante avere anche indicatori empirici. Senta, Abruzzone, Lavino, un'ultima domanda. Se lasciamo stare i dazi, però se l'America dovesse entrare, come alcuni prevedono, in un rallentamento dovuto a un'inflazione alta causa anche dei dazi, e non dovesse essere un mercato, diciamo così, non che si chiude ma che non tira più come ha tirato negli anni scorsi, quali altri mercati voi state osservando? Perché quello che dicono altri vostri colleghi, non è che possiamo inondare di vino o di mobili mercati dove siamo già presenti, per cui cioè, non è che adesso posso imporre a uno di usare più make up solo perché non riesco a vendere o vendo meno in America.
Ma il mercato che sta crescendo di più è sicuramente il Medio Oriente, che già oggi conta l'8% delle nostre esportazioni. L'Asia è comunque un mercato di sbocco che ha avuto un rallentamento durante la pandemia, ma che si sta riprendendo molto bene. Quindi ci sono diversi mercati extra UE che già oggi sono una realtà e che pensiamo essere comunque dei mercati di sbocco per i nostri prodotti.
E quindi diciamo Medio Oriente è la ripartenza dell'Asia da questo punto di vista. E per quello, e chiudo invece con l'amministratore delegato Bruzzone, che voi andate con questa iniziativa a Hong Kong, perché è ripartita un po' l'Asia, almeno dal punto di vista della cosmesi, perché come consumo interno...
No, come consumo interno sicuramente c'è un momento di flessione. Noi sul mercato cinese siamo da tantissimi anni presenti, quindi Cosmo Prof Hong Kong è la nostra prima manifestazione che facciamo all'estero. Sempre su questi mercati stiamo potenziando l'attività di Bangkok e per tutta l'area del sud-est asiatico, quindi stiamo facendo proprio delle operazioni specifiche sul mercato indonesiano, malese, quindi affianchiamo alla tradizionale Hong Kong, che comunque subisce un po' questo rallentamento nei consumi interni cinesi, delle altre zone asiatiche di assoluto interesse. Quindi noi cerchiamo di essere sempre al servizio delle imprese, andando a fare anche un po' di scouting in mercati meno battuti, ecco.
Bene, allora grazie e buona fiera, buone grazie. Giornate di lavoro al Presidente di Cosmetica Italia Benedetto Lavino, all'amministratore delegato di Bologna Fiere Antonio Bruzzone, grazie come sempre a Anna Riva in regia a Milano e qui a Bologna Andrea Roccabella, Elena Ligios per l'assistenza che ci ha dato anche nello stand, e poi Daniele Brunetti, Livia Caivano e Gianluca Papa per l'assistenza in regia e in redazione. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi.